Siamo in collegamento come tutti i giovedì con Larissa per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa, grazie per essere con noi anche oggi.
Buonasera a tutti e riparto subito con i notizie perché vediamo e sentiamo che ultimamente il fronte si è scaldato nelle ultime settimane e lo confermano i bollettini di guerra delle repubbliche del Donbass. Ma vorrei a me piacerebbe cominciare da una notizia, diciamo, buona, che il Ministero russo delle situazioni di emergenza ha inviato al Donbass e giovellare convoglio e numero è 50esimo, il convoglio con gli aiuti umanitari. E questo ha detto il giovedì il servizio stampa del Dipartimento. Alle 4 di notte dal centro di soccorso Danskoi di Ministero delle Situazioni di Emergenza nella regione di Rostov, in direzione del confine russo-ucraino, è andato circa 90 veicoli che portano nelle regioni di Donetsk e Lugansk più di 1,1 mila tonnellate di aiuti umanitari, ha detto il rappresentante del Ministero Aria Novosti. Nelle due regioni saranno consegnati cibo, gli oggetti di prima necessità e la letteratura didattica per gli scolari e studenti di Donbass. Tra cibo sono in scatolati farina, zucchero e cereali. I beni umanitari sono stati raccolti con le organizzazioni non governative e le associazioni sindacali in diverse regioni della Russia. Prima del confine dello Stato la colonna si dividerà in due, una di loro si procederà al checkpoint Donetsk e la seconda a Matveev Kurgan per il passaggio delle procedure doganali necessarie in conformità con il diritto internazionale. Dopodiché le auto continueranno a muoversi a Lugansk e Donetsk, hanno comunicato al Ministero di Emergenza. Tutto il carico sarà sottoposto a verifica da parte di entrambi i rappresentanti russi e ucraini dei servizi doganali e di confine. Il 21 marzo è stato riferito l'inizio della formazione del 50esima colonna di aiuti umanitari al Donbass. Le prime tre colonne russe sono andate a Donetsk e Lugansk alla fine di agosto di 2014 e hanno consegnato 6.000 tonnellate di aiuti umanitari, cibo, tra cui cereali, cibi in scatola e anche i medicinali, generatori elettrici, vestiti caldi, l'acqua potabile. Da agosto 2014 il Ministero delle Situazioni di Emergenza della Russia ha consegnato a Donbass più di 58.000 tonnellate di beni umanitari e vitali. Questo è una buona notizia e adesso, siccome abbiamo saltato giovedì scorso, volevo darvi un po' di notizie da settimana passata, che le forze ucraine più di 120 volte, questo diciamo i danni sul 21 marzo, quindi giovedì scorso, hanno dato il fuoco sul territorio della Repubblica. In totale il nemico ha lanciato 88 mine dai obici di calibro 120-82 mm. Oltre questo nemico ha usato anche altri modelli di lanciabombe e armi da fuoco. Ancora una volta vogliamo constatare, dice Eduard Bassurin, che gli ordini per bombardare il territorio della Repubblica davano gli stessi comandanti ucraini, come anche altri giorni. Questo è il comandante di unità numero 93 Klechkov, di unità numero 56 Mielnik, unità numero 58 Zavalotny e uno nuovo personaggio, il comandante di unità numero 72 Sakalov. E vorrei prestare la vostra attenzione che nella settimana passata le forze militari ucraine hanno lanciato 1058 mine su diversi centri abitati in posizione del miliziani della Repubblica di Donetsk, da lanciabombe calibro 120 408 mine, da lanciabombe calibro 82 650 mine e da carri armati hanno fatto 30 colpi. Tutti i dati sulle violazioni dei patti sono stati riferiti ai rappresentanti di STK e di missione OSCE. Sono trovati sotto il fuoco più intenso dalle armi pesanti vietate dagli accordi di Minsk i seguenti centri abitati: Zaitseva, Spartak, Teramikhailovka, Jabunkida, Kuchaevka, Minternova, Vesinovata, Lazavoe, Sakhanka, la parte dell'aeroporto, i Volvo Centro e Siti Petrovska di Donetsk. In conseguenza di bombardamento da parte delle forze militari di Ucraina, in settimana passata sono morti 3 uomini e 5 miliziani di Donetsk sono stati feriti. Pure 2 civili hanno subito il ferimento a Scheggia con diverso grado di gravità. Con la nostra intelligence, dice Bassurin, è stato fissato il trasferimento dal centro abitato Mariupol in direzione il centro abitato Vinogradova della compagnia rafforzata meccanizzata di unità Azov, compreso i BTR 12 pezzi BMP2. Il nemico continua di sistemare le proprie posizioni all'ingegneria. Il regime di Kiev continua a ignorare gli accordi di Minsk e in conseguenza gli abitanti del Donbass continuano a morire dai bombardamenti e subire i traumi. Oggi la gente civile del Donbass possono avere sostegno solo da parte delle autorità della Repubblica e forze militari di milizie popolari che li difendono dalle forze militari ucraine. Ormai c'è un'opinione sicura che gli accordi di Minsk sono fatti solo per 2 repubbliche popolari e non per il governo di Poroshenko. Ripetutamente abbiamo prestato la vostra attenzione sui fatti ricevuti dalla nostra intelligence, continua Bassurin, sui spostamenti massicci delle forze militari ucraine lungo linea di contatto, praticamente lungo tutta linea di fronte demarcata nei accordi di Minsk. Ci arrivano le forze nuove, i soldati, munizioni e armi. Si nota il concentramento di più in seguenti località: Yasinovata, Staromikhailovka e Dakuchaevsk. Secondo i dati della nostra intelligence, questi fatti confermano che Kiev pianifica di attaccare su queste direzioni. Su queste direzioni costantemente continuano a fare provocazioni contro le nostre posizioni con il scopo che i miliziani daranno il fuoco di ritorno per passare all'offensiva su vasta scala. Vogliamo avvertire l'autorità politico e militare dell'Ucraina che qualsiasi tentativo da parte dei militari ucraini di fare l'aggressione contro le nostre forze militari miliziani di Dnepr porterà ad ennesima sconfitta della squadra ucraina. Per colpa vostra sulla terra del Donbass sono caduti già migliaia di soldati. E ancora i colloqui a Minsk sono vani purtroppo e le parti non trovano un compromesso in qualsiasi questione. I delegazioni di due repubbliche, Donetsk e Lugansk, non sentono alcuna risposta chiara da parte dei rappresentanti di Kiev e dell'OSCE sulla questione di ciò che sta succedendo sulla linea del contatto. Ma davvero questa è la tregua? In questo momento, a migliaia di chilometri di distanza da Minsk, si intende, sulla periferia occidentale di Donetsk, nuovamente innescato artiglieria pesante di armata ucraina. Stara Mikhailovka e Avakumova sono stati attaccati da Krasnogorovka. In settori dove rientrano conchiglie sono scoppiati incendi. Per la quarta volta nella guerra sono violati i vetri, ha detto un residente locale. E molto avvicinati ucraini alle posizioni di milizia anche nella direzione del sud. Sotto Dakuchaevsk, dopo le 5 di sera, è iniziata una battaglia di armi da fuoco e hanno ripreso i mortai ucraini. I residenti di Donetsk stanno frettolosamente preparando per la nuova notte insonne. Qui il silenzio è un fenomeno insolito. La gente si intrattenuti contando il boom identificando la loro fonte e il potere. In questa volta i primi colpi arrivano da Marinka, uno è serio e altri più deboli. Nella stessa zona si è intensificato è un cecchino ucraino, ci sono i feriti tra i miliziani. La nord di Donetsk rimane sotto il colpo duro. Il territorio dell'aeroporto di Donetsk come la zona di esclusione, la linea per quale ai semplici civili l'intrusione è vietato. In serata da lì si sentono i potenti scatti singoli con intervallo tra questi saluti, tra virgolette, ucraini, era solo 1 o 2 secondi. Donetsk ora è sommerso sotto le onde dei combattimenti serali, ha riferito il miliziano con soprannome Zodiac. I militari ucraini, come al solito, usano tutto l'arsenale, obici, malti, LNG, AGS, armi di piccolo calibro e armi pesanti. Unità antiaerei operano nella zona Lazovskaya. Da Pieschi sono stati bombardati Oktyabrskij, Jabunki e Veselaya. Da Opitnaya ucraini bombardano aeroporto Spartak e Volvo Centro. Abitanti di Putilovka, questo è il sito di Donetsk, sentono una lotta forte. Colpisce artiglieria e fonteria sta combattendo. Questo è il messaggio da capitale di Repubblica. I dati delle ostilità arrivano da diverse regioni di Donetsk, così i residenti erano in grado di monitorare la situazione sul posto di blocco Yasinavata, il punto più caldo alla periferia della capitale. Al momento non è il periodo di riposo, siamo seduti sotto il fuoco del nemico, strettamente trincerati intorno, ha confermato il combattente con soprannome Vasilic. Sono 2 settimane di combattimento continuo, questo è troppo. I potenti combattimenti nella zona di Yasinavata si continuano, utilizzano armi di piccolo calibro, mortai, equipaggiamento militare e pesante. Entro la notte le forze ucraine hanno sorpreso i miliziani, scoppiò la guerra tra proprie unità. In prima fila sono le forze militari d'Ucraina e dietro settore destra. A quanto pare sono azzuffati e la battaglia è andata più o meno dall'1.30 al 2 di notte. Un'altra vittima del terrore è stata Makhievka e questo è il 24 marzo, quindi stanotte proprio dall'1.30 a 1.45 le forze armate ucraine hanno causato un attacco di artiglieria pesante da pistole calibro 122 nella città Makiivka. Il risultato di bombardamento sono distrutte due case nel settore privato della città e vecchio l'edificio di scuola materna, un asilo è proprio stato distrutto. Una persona è stata ferita e adesso si trova all'ospedale. E stamattina sul posto di assoluto hanno lavorato gli osservatori dell'OSCE e a partire dalle ore 13 i servizi urbani hanno eseguito la riparazione per ripristinare la fornitura di gas e di energia elettrica. E siccome dice Edoardo Basturi nel suo briefing quotidiano di oggi, per il giorno, questo giorno sono state 276 volte le forze ucraine hanno sparato sul territorio della Repubblica. In seguito sono 46 violazioni del cessate il fuoco e da mattina ha annunciato i risultati vicecomandante del Ministero della Difesa Edoardo Basturi. Forze ucraine usano lanciabombe di calibro 120 e 82 mm i proiettili di artiglieria calibro 122. Come il risultato di uno degli attacchi è ucciso uno miliziano. A sua volta riferito da Repubblica di Lugansk che a loro non hanno i vittime, ma tuttavia la provincia di Lugansk non poteva evitare i bombardamenti ucraini che sono stati fatti dal villaggio Lugansk. E quindi come vediamo la pace che effettivamente non c'è e rischia di essere messa ancora più in pericolo dalle continue provocazioni lungo la linea di contatto. E questa è la situazione che siccome vediamo sempre, è sempre più calda e siccome vede da quelli di arrivo delle nuove forze militari ucraini parlano che fra tre giorni vogliono proprio attaccare la direzione di Kuchayevsk. Yesinavata, Stara Mikhailovka, ma come i dati da intelligence di provincia di Donetsk arrivano i dati che il piano delle forze militari ucraine attaccare su direzione da Kuchayevsk. Quindi vediamo cosa succederà in prossimi tre giorni.
Ecco, diciamo che è molto importante insomma anche in merito un po' alla notizia che abbiamo dato appunto prima di chiamarti, come ti dicevo, insomma di un gruppo di antifascisti che ha insomma bloccato l'attacco da parte dei neonazisti del battaglione Azov. Diciamo che è molto importante a questo punto che insomma tutta la gente in Ucraina, sia a Kiev nelle zone sottoposte al golpe, sia in Donbass, nelle repubbliche popolari dove già insomma la gente sta combattendo, che tutti insomma cerchino di portare insomma di lavorare per la pace, diciamo, nel senso per eliminare il governo golpista e per poter essere insomma per potersi autodeterminare come popolo e decidere cosa tutto il popolo ucraino vuole fare. Quindi insomma l'importante sono anche questi piccoli episodi che speriamo si amplino sempre di più, insomma, quindi una resistenza di diverse forme da parte insomma di tutta la popolazione ucraina.
Sì, certo che ci sono gli episodi anche in altre regioni come Kharkov, Odessa, Nikolaev, si escono fuori, ma purtroppo sono subito come stati attaccati da parte di questi nazisti come settore destra e polizia. Polizia, adesso anche loro hanno nome Polizia Ucraina, non subentra, non fanno niente e lasciano picchiare a calci i pugni. Ma sai che a Kiev sono venute le persone anziane, proprio quelli che hanno ancora vissuto, alcuni così sì, erano ancora forse bambini durante la seconda guerra civile, guerra patriottica, e sono anziani che sono venuti con i striscioni e sono stati picchiati, ma veramente da questi giovani nazisti, ma puoi immaginare. Purtroppo sì, è molto difficile sul territorio ucraino, perché subito, come un giornalista che ancora abbiamo già parlato una volta, che è ancora in prigione, Ruslan Kazaba, e nessuno non dice niente, perché questo giornalista, unico il suo colpa che lui ha scritto in Facebook di non andare alla guerra civile, perché ha detto infatti che la guerra è civile in Ucraina. Invece quella signora Savchenko, che adesso già 22 di marzo hanno pronunciato la sentenza, e 22 anni di prigione aspetta questa signora. Ma sapete che entro 8 ore hanno ascoltato la causa, 8 ore, e il giudice che hanno dato tutti i dati, insomma, vi dico che doppi standard, si vede che anche in Ucraina le persone che proclamano se vanno contro questo il governo golpista che adesso dirige al potere in Ucraina, questi vengono subito presi in prigione, e quelli altri che vanno alla guerra, che vanno a uccidere il popolo del Donbass, questi sono eroi, e quindi vediamo, è chiaro che il tipo di regime adesso sia in Ucraina.
Certo, questo purtroppo, insomma, lo vediamo e lo sappiamo, non funziona così solo in Ucraina, nel senso che dalla Palestina, ma anche più in piccolo in Italia, di solito, insomma, la repressione attacca quando ha paura. Quindi sicuramente tutte queste persone che lottano contro il golpe in Ucraina fanno anche paura, questo può essere visto in qualche modo anche positivamente, che è la ragione appunto per cui la repressione è così forte. A Kiev in Ucraina appunto c'è stato un golpe, quindi non è certo un governo sostenuto dalla gente, per cui l'unico modo, insomma, per riuscire a mantenersi è attraverso l'uso della forza, dei neonazisti, di tutta una lunga serie di situazioni come quelle che ci racconti tu. Insomma, noi però dobbiamo continuare invece appunto a resistere in diversi modi, quello, insomma, anche la rubrica che tu fai, insomma, in questa trasmissione è una piccola cosa, ma sicuramente la controinformazione in merito a quello che sta succedendo è molto importante. Poi, insomma, continuiamo ad augurarci appunto che sempre più persone in Ucraina, ma non solo, in tutto il mondo, insomma, capiscano cosa sta succedendo e sostengano le scelte invece davvero del popolo ucraino.
Sì, spero anch'io che la verità esca fuori, e come dici tu lo auguro proprio a tutti i paesi europei che smettono di dire delle bugie, perché vedo anche qua già anche italiani e su diversi programmi anche televisivi cominciano a parlare sul veramente quello che sta succedendo non solo in Ucraina, anche nel mondo, e chi sta dietro di tutti questi provocazioni e aggressioni, chi crea questo caos nei diversi paesi.
Ecco, dai, noi ti ringraziamo anche per oggi per questo tuo consueto contributo, e noi ci risentiamo al solito giovedì prossimo.
Grazie, buona serata. Grazie.
Un abbraccio.